Parma Live in podcast.
Lettori di parmalive.com, ben ritrovati. Questa è la nuova puntata di Parole Crociate e chi vi parla è Simone Lorini, direttore di parmalive.com. Oggi sono io in sostituzione di Nicolò Pasta, il conduttore della puntata. Ti salutiamo, Nicolò, nel caso tu ci stia ascoltando. Allora, sono con me oggi Nicolò Serventi, che tra l'altro è all'esordio nel nostro podcast. Benvenuto.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao Nicolò, e c'è anche il nostro ormai assiduo frequentatore Francesco Frank Servino. Ciao Frank.
Ciao, ciao a tutti.
Allora ragazzi, veniamo da questa partita molto emozionante al Franchi di Firenze, un successo scoppiettante. No, chiaramente purtroppo è stata una partita noiosissima, uno 0-0 in cui non siamo riusciti a ottenere nemmeno un tiro in porta dalle due compagini. Frank, ti volevo chiedere innanzitutto un commento su quello che abbiamo visto domenica a Firenze.
Guarda, sicuramente come hai detto tu, non è una partita che ha tenuto i telespettatori incollati alla televisione, però dal punto di vista del Parma sicuramente un punto ulteriore che conferma la solidità della squadra e la capacità di questa squadra che ha acquisito di fare comunque risultato anche quando non ci sono giornate eccessivamente brillanti dai fantasisti e dai giocatori di punta, e anche in una giornata come quella di domenica in cui alla formazione di questa mancavano pedine importanti come Bernabé, come Vrizky, che avevano dovuto rinunciare all'ultima alla partita, e la squadra è in grado comunque di fornire la ormai solida prestazione difensiva facendo rischiare pochissimo a Corvi. E certo, ci sono stati più problemi davanti, però è un punto che fa ben sperare, nel senso che magari in altre situazioni o qualche mese fa il Parma una partita come quella di Firenze l'avrebbe persa, invece domenica sono stati in grado comunque di portare un punto a casa, di continuare a muovere la classifica e di tenere dietro una squadra come la Fiorentina, che dopo la partita di Udine invece avrebbe voluto volentieri guadagnare più punti, vincere e provare a continuare la rincorsa verso questa salvezza che a Firenze sarebbe importantissima.
Quinto risultato utile per questa e per il Parma, e chiaramente la classifica continua a sorridere considerando che la Cremonese ha perso e quindi abbiamo guadagnato un altro punticino sul terzultimo posto, peraltro con un Fiorentina-Cremonese o Cremonese-Fiorentina, non mi ricordo chi gioca in casa, che arriva nel prossimo weekend e poi sarà il turno proprio della Cremonese sfidare il Parma. Nico, a te porgo la questione che non fa dormire sonni tranquilli ai nostri protagonisti del podcast, vale a dire la nostra parola crociata della settimana. Devi indovinare la parola il cui significato è molto facile, te lo devo dire: si erge per difesa.
Mi direi muro.
Bravissimo, bravissimo, e direi che è la definizione perfetta per lo 0-0 del Franchi di domenica. Due squadre che hanno erto proprio un muro davanti alle rispettive porte. Corvi e De Gea non hanno sostanzialmente fatto una parata, quindi una prestazione difensiva sicuramente rimarchevole, ma che non ha dato molto allo spettacolo. Nico, rimango da te per chiederti un giudizio sulla prova di Cremaschi, che forse è l'unica vera novità di cui, a livello tecnico, di cui mi sento di parlare della partita di Firenze.
Ma sicuramente è una partita positiva. Ero un po' sorpreso quando l'ho visto in campo dal primo minuto, specialmente in quella posizione, anche se in realtà non è la primissima volta che lo vediamo lì. È un esperimento, direi, riuscito, forse meglio palla al piede che senza, però una partita ordinata. Comunque davanti aveva due giocatori card della Fiorentina, perché Gudmundsson, Gosens, e alla fine 90 minuti di sostanza, tanta corsa, tanta quantità, direi un esordio positivo.
Frank, mancano 10 partite, c'è un riscatto abbastanza alto, no? Nei confronti di Cremaschi, 4 milioni e mezzo, chiaramente per un giocatore così giovane non sono tantissimi, però considerando anche i minuti accumulati, magari qualche riflessione ci si fa. Poi chiaramente questa, che Rubini e Pettinato lo vedono tutti i giorni in allenamento, non abbiamo questa fortuna, quindi faranno le loro valutazioni. Secondo te saranno decisive queste 10 partite per quanto riguarda il suo futuro al Parma? E ti aggiungo un'altra cosa, ci sono comunque i 6 milioni di Nicolus e Caviglia, che diciamo che sono sostanzialmente in banca, no? A meno di clamorosi scossoni, dovrebbero essere investiti perché sono condizionati alla salvezza del Parma. E poi ci sarà da andare a discutere con l'Olympiacos di Strefezza, qualora il Parma chiaramente decidesse di confermarlo. Quindi diciamo che se confermassero tutti e tre sarebbero comunque una quindicina di milioni già investiti, ecco.
Ma per me il discorso è molto semplice nel momento in cui si decide come il Parma giocherà l'anno prossimo. Quindi se la decisione su questo 3-5-2 è definitiva ed è la base su cui si vuole costruire anche la stagione la prossima stagione, se Cremaschi viene appunto ormai a tutti gli effetti considerato un quinto di centrocampo giovane così come Britti, perché no? Sicuramente era arrivato a Parma con altre aspettative, da un altro campionato inferiore alla Serie A sicuramente, magari come giocatore più che giocava sotto punta, però se tutte le partite dovessero essere anche nel futuro, perché non sappiamo quanto starà fuori Britti e non sappiamo se questa continuerà a usarlo così, se l'intenzione è questa si potrebbe fare un pensierino al suo riscatto. Come dicevi, quello di Nicolussi è quasi certo, e anche lì però c'è da vedere come il Parma lo vorrà utilizzare, perché questa lo ha lanciato titolare domenica, ma non ha avuto grandi risposte secondo me, nel senso che da lui ci si aspetta quel passaggio in più, quello sguardo più in avanti. Invece domenica mi è sembrato sempre fare quasi sempre il compitino, il passaggio arretrato, il passaggio all'uomo vicino, mentre magari c'erano un paio di linee di passaggio più rischiose nelle quali lui non si è avventato. Quindi da vedere se è una richiesta di questa o il giocatore che ancora non si è inserito. Però sicuramente è un mediano, un regista che a questa squadra fa comodo, vista anche come ricambio magari o come alternativa a Estevez. E quindi sì, sono dei riscatti che il Parma dovrà fare o vorrà fare, però il discorso sul mercato, che sicuramente affronteremo più avanti, è un discorso più ampio, ripeto, legato anche alla scelta definitiva del modulo, e in base a quella poi si farà secondo me un mercato in entrata e in uscita, viste anche i numeri, gli esterni offensivi che questa squadra ha e che al momento utilizza col contagocce nel loro ruolo. Sono dei discorsi che appunto si affronteranno più avanti, ma andranno sicuramente affrontati, e a collecchio che Rubini e tutto lo staff lo sanno bene.
Frank, hai posto l'accento sul discorso modulo nel tuo intervento. Volevo chiederti, secondo te nelle ultime 10 ci dobbiamo aspettare un ritorno della difesa 4, considerando anche le caratteristiche dei giocatori a disposizione e il fatto che la quota, diciamo, indicata per la salvezza 35-36, perché 40 non è più indicativa, diciamo, è sostanzialmente a un passo?
Io l'ho scritto anche nell'editoriale che ho fatto post partita, credo che se non l'abbiamo vista la difesa 4, non l'abbiamo vista a Firenze, è difficile che la rivedremo, perché a Firenze c'era, diciamo, la situazione di classifica tranquilla, l'avversario che non era proibitivo, e c'erano diverse assenze nel reparto difensivo e soprattutto sulla fascia destra che facevano propendere, infatti l'idea di tutti un po' era quella del passaggio a 4, invece questa ha preferito adattare Cremaschi largo a destra pur di non snaturare questo modulo che nell'ultimo mese ha reso il Parma tra virgolette invincibile, perché comunque nell'ultimo mese, dall'8 di febbraio all'8 di marzo, il Parma ha fatto 3 vittorie, 2 pareggi e non ha più perso. Quindi io credo che a questo punto almeno dall'inizio non lo vedremo più. Poi a gara in corso, come è successo col Cagliari, può essere, e l'ho sottolineato anche questa in conferenza sabato, lui ha una squadra molto abile ad adattarsi ai vari momenti della partita, e con le 5 sostituzioni è in grado di pescare dalla panchina ciò che gli serve in quel momento per provare a scardinare le difese avversarie. Però ripeto, vederlo dall'inizio la difesa 4 mi sembra a questo punto quasi impossibile.
Nico, torno da te, però resto sul discorso modulo perché mi interessa. Non pensi che il mancato ritorno al 4-3-3 o comunque alla difesa a 4, poi il centrocampo mi pare insomma quasi obbligato che giochi a 3, e davanti dipende un pochino da chi ha a disposizione. Però dicevo, il mancato ritorno della difesa a 4 non pensi possa dipendere un pochino dalle caratteristiche dei difensori che ha a disposizione questa? E mi spiego. Del Prato è un braccetto perfetto, cioè terzino sicuramente non è il suo ruolo naturale, può adattarsi a fare il centrale, ma nel centrale della difesa 3 è il suo ruolo perfetto, così come credo che Troilo, che sta migliorando tantissimo anche a livello di impostazione, possa fare quasi solo il centrale della difesa 3. Infatti a Firenze a adattarsi è stato Circati, peraltro in maniera anche discreta, per quanto le difficoltà della partita siano state abbastanza rivedibili, ecco.
No, sì, sicuramente. Quasi tutti i difensori, in realtà, sia i terzini che i centrali, sono forse più adatti a una difesa 5. Penso a Valeri, che probabilmente è il giocatore che più migliora quando gioca a 5. Brischi, spostato largo a destra e non solo da terzino, è un pochino più protetto, e in generale anche Valenti e Ndiaye forse meglio da braccetti. L'unico probabilmente che è meglio a 4 è Circati, però capisco anche le valutazioni di questa in questo senso. A me comunque piacerebbe vedere di più una difesa a 4. Secondo me una discriminante potrebbe essere il ritorno di Frigan, perché a quel punto davanti le soluzioni inizierebbero ad essere parecchie, e visto che sei abbastanza tranquillo sarebbe forse anche il caso di provare a essere un pochino più sfrontato.
Molto interessante, sì, questo discorso che facevi tu, Frigan. E per restare all'attacco, dei 20 minuti di El Fesh, mi vuoi dire qualcosa? Hai notato qualcosa di interessante?
Ma è un giocatore, mi sembra abbastanza chiaro che fosse stato preso al posto di Djuric come alternativa, come attaccante fisico, bravo a fare le sponde.
Manda, El Fesh?
Probabilmente rispetto...
No, eccolo qua.
Probabilmente rispetto a
Pellegrino. Ricomincio, Nico, perché non si è sentito l'inizio della frase.
Ah, no, dicevo che è un giocatore probabilmente che è stato preso al posto di Djuric, sembra abbastanza la fotocopia. Rispetto però sia a Pellegrino che a Djuric, mi sembra che possa avere anche un pochino più di gamba per andare in profondità. Ancora abbiamo visto molto poco, è entrato con la Juve in una partita un po' difficile. Ieri però non mi è sembrato un brutto ingresso. Può tornare utile.
Sì, sono d'accordo, anche per il fatto che questa comunque gli stia dando fiducia, secondo me è un segnale interessante. Frank, torno da te, poi ti libero. Il discorso del dualismo in porta, secondo te, è davvero d'attualità in casa Parma? Vale a dire, Suzuki e Corvi si giocano il posto, o ormai Corvi finisce la stagione perché ha dimostrato di essere il titolare del futuro del Parma?
Secondo me, anche a sentire la risposta che ha dato questa in conferenza stampa, al momento Suzuki è reintegrato semplicemente per fargli riprendere una condizione, comunque perché fa parte del gruppo, ma non sarei sorpreso se in caso di infortunio, di espulsione ad esempio di Corvi in una partita, vedessimo entrare Rinaldi al posto di Suzuki, perché dalle parole che ha detto questa in conferenza è in un percorso e non è evidentemente pronto a giocare, per quanto poi Corvi invece stia facendo delle prestazioni che gli hanno fatto guadagnare in primis il rinnovo e probabilmente anche la titolarità nel Parma del futuro. Dall'altra parte però c'è anche l'esigenza della società di non far perdere eccessivo valore a Suzuki, perché inutile nascondersi, era uno dei papabili partenti per l'estate e lo è ancora. Però un conto è venderlo in un momento che ha fatto 38 partite in Serie A di buon livello, un conto è venderlo quando ha subito purtroppo un infortunio grave per un portiere alla mano e che ne ha fatto scendere il valore. Quindi sicuramente sono delle valutazioni che stanno facendo a collecchio a 360 gradi, ma al momento mi sento di dire abbastanza sicuramente che il titolare, almeno da qui a salvezza matematicamente raggiunta, sarà Corvi. Poi dopo vedremo.
Perfetto, perfetto. Allora andatevi tutti a leggere l'editoriale di Francesco Servino di domenica sera, e se l'attesa del gioco fosse essa stessa il bel gioco, bellissima domanda, la risposta la trovate l'editoriale di Francesco. Nico, torno da te per chiudere. Un commento, per secondo me obbligatorio, va fatto sulla grandissima vittoria della primavera a Roma contro la capolista, quindi la squadra giallorossa. 1-0, gol di Plicco che rilancia le ambizioni della primavera di Corrent, che ultimamente sta facendo un po' fatica a segnare, ma ha ritrovato una grandissima solidità in difesa. Sta un po' assomigliando a quella di questa, forse la contaminazione sta avvenendo grazie all'andirivieni di giocatori che vanno in prima squadra e poi tornano a disposizione di Corrent. Scherzi a parte, gran bella partita, tanti gol sbagliati nel primo tempo e poi nella ripresa il guizzo di Plicco su grand assist di Nicola Jeschi. Vuoi dire qualcosa tu su questa squadra che sta sorprendendo tutti?
No, davvero una grande squadra che continua a volare, davvero adesso è al secondo posto. Dopo un brutto stop con il Bologna, 4-0 sonoro, questa squadra aveva tre partite secondo me difficili, perché Verona in casa è sempre tosta, l'Inter comunque è vero che magari perde qualche colpo, però è una squadra che va avanti in Europa, una squadra forte, la Roma capolista, e il Parma ha fatto tre ottime prestazioni, nonostante le espulsioni, nonostante qualche giocatore che va un po' su, un po' giù, comunque il livello resta sempre molto alto e adesso sognare è lecito, perché comunque sei al secondo posto.
Assolutamente, assolutamente. Vedremo se chiaramente ci arriverà, cosa succederà nella fase finale del campionato primavera. Molto interessante, molto interessante. La squadra sicuramente ha tanti giocatori di livello, tra cui uno di questi è Barali.
Io ho un debole perché comunque è un ragazzo che ha 3 anni in meno di quelli dei pari età, cioè 2009, però è molto maturo e mi piace tanto, non nego che mi piace tanto.
Frank, vuoi dire qualcosa su Paysar oppure chiudiamo?
Guarda, onestamente ogni volta che scende in campo lo fa con una cattiveria che ogni tanto mi intimorisce quando passa sotto a Noceto, sotto la tribuna, perché qualche caviglia potrebbe volarmi in faccia, però a parte gli scherzi, anche lui è cresciuto molto nell'arco della stagione ed è migliorato soprattutto con i piedi, perché sempre a Roma in Coppa Italia aveva fatto un passaggio perfetto che Balduzzi aveva messo in porta, mentre in campionato domenica l'ha rifatto praticamente uguale, ma Gemello ha tirato di poco fuori, quindi sta migliorando.
Mamma mia, che gol poteva essere quello?
Poteva essere un gol fotocopia praticamente rispetto a quello in Coppa Italia, però sta crescendo molto, visto anche il fatto che Mena questa lo sta chiamando molto a Corrent, serviva un terzino affidabile di spinta e anche appunto con i piedi buoni per poter innescare i suoi attaccanti.
Benissimo, benissimo. Tra l'altro è in corso un sondaggio, una sorta di scommessa in redazione tra chi sarà il primo primavera, chiaramente fatti salvi tra Bucchi e Plicco che hanno già esordito, a fare il primo minuto tra i professionisti con il Parma. Vedremo chi lo vincerà, vi terremo aggiornati. Ragazzi, un grazie a voi naturalmente e a tutti gli ascoltatori che sono arrivati fino a qui, un appuntamento con Parole Crociate per il prossimo martedì, forza Parma sempre, e chiaramente andremo a commentare quello che succederà venerdì contro il Torino. Ciao.
Parma Live in podcast.